brisa,
comandante,
con soles de primavera,
comandante,
para plantar la bandera,
comandante,
con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siamo sempre infatti sugli 87.9 di frequenza, la frequenza di questa radio libera, autogestita, indipendente, senza padroni né pubblicità, e quindi da versare i vostri aiuti, le vostre sottoscrizioni, il vostro sostegno al conto corrente postale 6180 4001, intestando il bollettino a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185, Roma. E oggi 22 settembre, siamo ad appena 2 giorni di ritardo dal centenario della rivoluzione messicana, che sarà l'argomento di questa e della prossima puntata. Cercheremo di ricordare quello che successe 100 anni fa in Messico, una grande rivoluzione popolare, la prima grande rivoluzione popolare dell'America Latina, che purtroppo naturalmente vide sconfitte le sue rivendicazioni più popolari e vide comunque trionfare la parte liberale, moderata, costituzionale della rivoluzione, tant'è che al governo del Messico per i 60 anni seguenti è rimasto il Partito Rivoluzionario Istituzionale, niente di più che un partito Stato asservito agli interessi del capitale internazionale, dell'oligarchia nazionale, ma comunque la rivoluzione che iniziò nel 1910 e che mise a soqquadro questo paese così vicino agli Stati Uniti e così lontano da Dio, come disse una volta il dittatore del Messico Porfirio Lobo. E quindi andremo a parlare di Villa, di Zapata e di tutti le altre esperienze rivoluzionarie che conobbe questo paese del Nord America in quegli anni di fuoco. Prima di avventurarci in questo esercizio di ricostruzione storica e di memoria, andiamo a leggere le notizie che ci vengono questa settimana dal continente latinoamericano. In Honduras lunedì scorso, massacro di contadini nel basso Aguan da parte dei paramilitari del latifondista e multimiliardario Miguel Facusé. Più di 200 sicari del signore della palma d'olio hanno attaccato lunedì scorso i contadini del Muca, che da 9 mesi avevano occupato terre che gli erano state sottratte negli anni precedenti dai latifondisti della regione. 5 contadini sono stati assassinati. La polizia honduregna è arrivata solo al massacro avvenuto e gli sgherri di Facusé non gli hanno consentito di raggiungere il luogo del massacro. Il conflitto scoppiato nel dicembre scorso tra uno dei più ricchi uomini honduregni e contadini del movimento unificato contadino dell'Aguan, intenzionati a recuperare le terre di proprietà dello Stato sottratte illegalmente negli anni 90 per essere coltivate con palma da olio dai latifondisti locali, ha già conosciuto almeno 16 vittime da parte campesina. Anche ad Haiti la situazione è sempre più critica. Dopo il terremoto del 12 gennaio, nel quale morirono 250.000 persone, un'epidemia di colera è scoppiata ad ottobre tra la popolazione, di cui 1,2 milioni vivono ancora in accampamenti temporanei. Già almeno 917 persone sono morte a causa di questa malattia intestinale che si diffonde tramite acqua o cibo contaminati. La popolazione haitiana ha incolpato i soldati della missione ONU MINUSTAH, che dal 2004 occupano il paese, li hanno accusati di aver originato l'epidemia e si sono scontrati più volte negli ultimi giorni con i caschi blu di questa missione. Sono ben 12.000 i soldati di varie parti del mondo, ma soprattutto del Sud America, del Brasile, che occupano questo paese dal 2004, e si pensa appunto che vista la somiglianza tra il ceppo di colera che è stato individuato ad Haiti ed un ceppo che invece è originario dell'Asia, in particolar modo del Nepal. Alcuni infatti soldati dell'ONU di stanza ad Haiti sono nepalesi. Appunto questa somiglianza ha fatto fare 2+2 alla popolazione haitiana, che si è scagliata contro i caschi blu. Sabato scorso almeno 2 persone sono morte in questi scontri e svariate ne sono morti nei giorni precedenti. Sembra che l'epidemia si sia diffusa anche all'interno delle carceri. Almeno già 60 detenuti sarebbero morti, sebbene le autorità abbiano finora negato. E una crisi diplomatica sembra acuirsi sempre di più tra il Nicaragua e il Costa Rica, dopo che militari nicaraguensi hanno passato il confine con il Costa Rica e il Costa Rica ha accusato il Nicaragua di questa violazione di confine. Il Nicaragua ha smentito, ma sembra che queste operazioni siano avvenute nell'ambito del tentativo del Nicaragua di iniziare i lavori per costruire un canale alternativo a quello di Panama nell'istmo che divide Nicaragua e Costa Rica, un canale che verrebbe costruito con i finanziamenti del Venezuela. Sappiamo tutti che il canale di Panama è invece sotto il controllo degli Stati Uniti, e proprio per la costruzione del canale in quel territorio che un tempo apparteneva allo Stato colombiano, gli Stati Uniti hanno spinto per l'indipendenza di Panama, che una volta era appunto un dipartimento colombiano. And me, I'm in a rock and roll band. E ora mandiamo per qualche minuto un breve stacco musicale, per poi tornare in trasmissione e parlare, come ho detto in apertura di trasmissione, di rivoluzione messicana a 100 anni dall'inizio della prima grande rivoluzione popolare dell'America Latina.
Città del Messico, il centenario e il dittatore. All'apice delle celebrazioni del centenario, Don Porfirio inaugura un manicomio. Poco dopo, posa la prima pietra di un nuovo carcere. Coperto di medaglie fino alla pancia, la sua testa piumata regna al di sopra di un nugolo di cappelli a cilindro e di elmi imperiali. I suoi cortigiani, vecchi reumatici in finanziera, ghette e fiore all'occhiello, ballano al ritmo di Viva mi desgrazia, il valzer di moda. Un'orchestra di 150 musicisti suona sotto 30.000 stelle elettriche nel grande salone del Palazzo Nazionale. I festeggiamenti durano un mese intero. Don Porfirio, 8 volte rieletto da sé medesimo, approfitta di uno di questi storici balli per annunciare che sta per iniziare il suo 9° mandato presidenziale. Nello stesso tempo, conferma per 99 anni la concessione del rame, del petrolio e della terra a Morgan, Guggenheim, Rockefeller e Hearst. Sono oltre 30 anni che il dittatore, immobile, sordo, amministra il più vasto territorio tropicale degli Stati Uniti. Una di queste notti, in piena baldoria patriottica, la cometa di Halley irrompe nel cielo. Si diffonde il panico. La stampa annuncia che la cometa metterà la coda in Messico e che si avvicina il grande incendio.
E questo che avete appena ascoltato era un racconto tratto dalle Memorie dal fuoco, specialmente dal dal terzo volume, Il secolo del vento, di Edoardo Galeano. Ringraziamo la compagna che lo ha letto, che purtroppo non può essere qui con noi quest'oggi in diretta in trasmissione, ma che ci ha fatto avere le registrazioni di questi brani tratti appunto dal secolo del vento, e che sentiremo e che ci accompagneranno in questa ricostruzione della ricostruzione storica della rivoluzione messicana. Cento anni fa una contesa elettorale interna alla classe dirigente messicana si trasformò in una rivoluzione popolare. La richiesta della non rielezione per la nona volta di Porfirio Díaz, il generale che aveva governato il Messico negli ultimi 35 anni, accese la richiesta popolare della restituzione delle terre usurpate e privatizzate dai latifondisti. Cento anni fa la rivoluzione messicana vedeva l'ingresso delle masse latinoamericane nella storia politica del proprio continente. Oggi e settimana prossima racconteremo quello che successe cento anni fa, le rivendicazioni e le sconfitte della rivoluzione popolare, consapevoli che cent'anni sono passati, che quindi le cose sono cambiate largamente. Appunto, i cento anni di distanza da quegli eventi fanno impressione a pensare come è cambiato il mondo negli ultimi cento anni, ma purtroppo fa ancora più impressione notare che le strutture di sfruttamento e di oppressione sono sempre le stesse in Messico e nel mondo, che se cent'anni fa un mare di canna da zucchero insediava i contadini di Morelos, lo stato appena al sud di Città del Messico dove si realizzò l'insurrezione zapatista, oggi quel mare di canna da zucchero è diventato un oceano, e le migliaia di barili di petrolio che appena sfruttato, erano i primi anni che si sfruttava il petrolio, che appunto in quegli anni trovava le sue prime applicazioni come fonte di energia, ora quelle migliaia di barili di petrolio estratti dal Messico e portati negli Stati Uniti sono diventati milioni di barili. Il mondo è cambiato nel suo immaginario, nella sua vita materiale, nella sua tecnologia, nelle sue speranze, ma sicuramente non è un mondo migliore. Nel 1910, a cento anni della sua indipendenza, che appunto avvenne nel 1810, siamo infatti quest'anno, cadono anche le celebrazioni per questa indipendenza solo di facciata, come abbiamo già detto tante volte, che hanno vissuto gli stati latinoamericani, che appunto si sono finalmente emancipati politicamente dalla madrepatria Spagna o Portogallo che sia, ma economicamente sono caduti sotto la pesante influenza prima dell'Inghilterra e poi degli Stati Uniti. Infatti il Messico continuava ad essere un paese prevalentemente agricolo, esportava zucchero e prodotti come l'henequen, una fibra molto resistente che serviva al mercato statunitense. Oltre alle grandissime risorse minerarie di cui appunto è ricco il Messico, non solo l'argento che già veniva sfruttato nei secoli precedenti, ma anche il piombo, il rame e da qualche anno il petrolio, che appunto trovavano il loro impiego nelle nascenti industrie della nostra società contemporanea. Oggi la popolazione del Messico supera i 100 milioni di persone, il più grande stato di lingua spagnola, mentre a quel tempo arrivava a malapena a 15 milioni di persone. Nell'ultimo secolo il balzo demografico dei paesi cosiddetti del terzo mondo, ma che noi sappiamo benissimo che sono cosiddetti sottosviluppati perché si trovano con un rapporto di dipendenza rispetto al centro economico del mondo, sia l'Europa, gli Stati Uniti, il Giappone e altri paesi che producono beni di consumo ad alto contenuto tecnologico, macchinari, conoscenza, eccetera, mentre questi paesi sono costretti a continuare a produrre materie prime e prodotti agricoli che vengono consumati sulle nostre tavole. La percentuale della popolazione indigena, che oggi tocca il 10-15% della popolazione, quindi più di 10 milioni di persone, tra 10 e 15 milioni di indigeni in Messico, a quei tempi era una percentuale maggiore. Le comunità indigene erano concentrate soprattutto nel centro-sud del Messico, che era la zona che poi era popolata, era già densamente popolata ai tempi della conquista spagnola. Messico, che infatti ha una geografia molto varia e quindi anche una offre diverse possibilità di vita. Se c'è una parte centrale, quella dell'altipiano tra la Sierra Madre Orientale e la Sierra Madre Occidentale, e se c'è una parte meridionale di foresta pluviale che permettono una maggiore densità della popolazione, la metà del suo territorio, la metà settentrionale del suo territorio è praticamente tutta desertica, quindi la popolazione è anche presente in minor misura.
Donde sta? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá.
Proprio nell'ottica di questa dipendenza del Messico prima dall'Inghilterra, dipendenza economica del Messico prima dall'Inghilterra e poi dagli Stati Uniti, si sviluppò particolarmente la sua economia durante il regime di Porfirio Lobo, il generale conservatore che si era fatto eleggere nel 1875 promettendo che non ci sarebbe stata nessuna rielezione, che poi invece si fece rieleggere ben 9 volte, e nel 1910 a 80 anni ancora sedeva sulla sua poltrona presidenziale ornata di argento. Durante questi 40 anni di governo di regime di Porfirio Diaz, ferrovie erano state costruite per unire le città messicane ai porti, alla frontiera con gli Stati Uniti, l'industria tessile si era ingrandita ed era aumentata anche la produzione di cotone, così che non si doveva più importare questa materia prima dall'Inghilterra, concessioni minerarie erano state rilasciate nel nord a compagnie nordamericane e per sfamare i minatori erano stati installati grandi haciendas possedute da un'oligarchia che viveva agiatamente in un mare di povertà, e quindi anche il nord del paese era stato colonizzato, erano state lanciate delle grandi offensive contro gli indiani che abitavano quei territori. Tutti conosciamo il dramma degli Apache, la tribù guerriera che abitava nel deserto a cavallo tra gli Stati Uniti e il Messico, e proprio alla fine dell'Ottocento subì l'attacco dai due lati e praticamente scomparve. Nel 1901 iniziò anche l'estrazione del petrolio nel nord-est del paese, e a sfruttarlo anche in questo caso sono sempre compagnie inglesi e statunitensi che versano solo qualche royalty nelle casse di Porfirio Diaz. Ma la più grande, anche più importante per i fatti che appunto andremo a narrare oggi e settimana prossima, la più importante trasformazione strutturale che visse il Messico in quegli anni fu la privatizzazione, la vendita, la cessione a grandi latifondisti, grandi proprietari terrieri, sia aziende internazionali sia proprietari terrieri messicani, delle terre che invece erano utilizzate in maniera comunitaria dalla popolazione. Erano terre comuni che risalivano fin prima della conquista spagnola, terre che venivano coltivate dalla popolazione originaria del Messico in comune, che veniva naturalmente integrata con altri campi che invece possedevano privatamente e che la corona spagnola riconobbe in possesso alle comunità locali. Erano i cosiddetti ejidos, delle terre comunali che la comunità utilizzava per mantenersi. Durante questi anni queste terre vengono vendute, vengono privatizzate, seguendo un po' quello che era avvenuto anche in Europa, dove anche appunto in Europa esistevano delle terre comunali dove la popolazione andava a tagliare la legna, dove andava a cacciare, dove andava a far pascolare gli animali e dove, grazie alle quali, riusciva a integrare il proprio magro sostentamento. e anche queste terre in Europa furono privatizzate nel corso dell'Ottocento, addirittura in Inghilterra furono vendute e recintate. Forse qualcuno conosce il fenomeno delle enclosures, o come diavolo si pronunci, scusate il mio inglese, ossia le recinzioni delle terre comuni inglesi, che poi daranno vita a quell'agricoltura capitalista che trainerà l'Inghilterra alla testa dell'economia mondiale. Questa cosa avviene anche in Messico, in ritardo rispetto all'Europa, alla fine dell'Ottocento, e va a tutto vantaggio degli oligarchi locali e delle aziende internazionali che, come dicevo, coltivano la canna da zucchero, coltivano l'Heineken, coltivano altri prodotti destinati all'esportazione. E quindi a chi coltivava prima queste terre, a chi su queste terre coltivava mais e fagioli, non resta altro che diventare bracciante per queste grandi piantagioni. E quindi per questi poveri campesini diventati braccianti, spesso indigeni o comunque meticci, la popolazione bianca è naturalmente una minoranza nel paese, è la minoranza che invece detiene la maggior parte delle ricchezze messicane. E per questi milioni di contadini l'ingresso nella modernità significa diventare braccianti nelle grandi piantagioni. Nel 1910 Porfirio Diaz tenta di ripresentarsi alle elezioni. Un fronte liberale, moderato o comunque insofferente nei suoi riguardi, perché non desiderava più un'esclusione dal potere del paese, o comunque magari era più interessato a un'alleanza con gli Stati Uniti, che emergevano come potenza mondiale piuttosto che l'Inghilterra. Si oppone a questa possibile rielezione di Porfirio Diaz e propone come candidato alla presidenza Francisco Madero. Francisco Madero viene accusato da Porfirio Diaz, si tenta di arrestarlo, lui scappa negli Stati Uniti e da lì invoca l'insurrezione in tutto il paese. Invoca l'insurrezione appunto per il 20 novembre del 1910, ed appunto da quella data che viene fatta convenzionalmente cominciare la rivoluzione messicana. Questa richiesta di insurrezione però non trova la risposta solamente da chi vuole cacciare Porfirio Diaz per mettere al governo un'altra classe dirigente, ma da tutti quei contadini, da tutti quei diseredati che invece vedono in questa insurrezione la possibilità per esprimere le proprie rivendicazioni di riconquista della terra che gli era stata sottratta, o comunque una generale rivendicazione di migliori condizioni di vita. Si formano quindi eserciti rivoluzionari in tutto il paese, sono eserciti rivoluzionari non coordinati tra loro e spesso con delle proprie strategie e dei propri obiettivi diversificati, e una parte di questi eserciti si stringe nel nord sotto il comando di Pancho Villa, un ex bandito, rapinatore di bestiame, che appunto originario dello stato di Chihuahua, che diventa generale di un esercito insurgente. Nel sud invece, appena a sud di Città del Messico, nel povero stato di Morelos, uno stato che aveva sofferto largamente della privazione delle terre negli anni precedenti, si organizza un altro esercito insurgente sotto il comando di Emiliano Zapata.
Come dice il poeta,
1911 a Nene Quilco, Sapata. Nacque Fantino, mulattiere e domatore. Cavalca scivolando, navigando a cavallo per le praterie, attento a non importunare il profondo sonno della terra. Emiliano Sapata è uomo di silenzi. Dice tacendo. I contadini di Nene Quilco, il suo villaggio, casette di mattoni crudi e foglie di palma sparse sulla collina, hanno eletto Sapata loro capo e gli hanno consegnato le carte del tempo dei viceré perché lui sappia custodirle e difenderle. Quel fascio di documenti prova che questa comunità radicata qui da sempre non è un'intrusa nella sua terra. La comunità di Nene Quilco vive strangolata come tutte le altre comunità della regione messicana di Morelos. Ci sono sempre meno isole di mais nell'oceano di zucchero. Del villaggio di Tequesquitengo, condannato a morire perché i suoi indios liberi rifiutavano di diventare squadre di braccianti, non resta altro che la croce del campanile. Le immense piantagioni vengono all'assalto, ingoiando terre, acque e boschi. Non lasciano posto neanche per seppellire i morti. Se volete seminare, seminate nei vasi, no? Sgherri e legulei si occupano del saccheggio mentre i divoratori di comunità ascoltano concerti nei loro giardini e allevano cavalli da polo e cani da esposizione. Sapata, condottiero dei paesani asserviti, sotterra i titoli vicereali sotto il pavimento della chiesa di Nene Quilco e si lancia in battaglia. Il suo esercito di indios, ben piantati, ben montati, male armati, cresce lungo il cammino.
E così presto gli eserciti rivoluzionari iniziano ad aver ragione dell'esercito federale di Porfirio Diaz, che assolutamente il dittatore aveva fatto indebolire, proprio perché temeva che dall'esercito venisse la forza che lo avrebbe rovesciato, come d'altronde lui aveva fatto con Benito Juarez quando prese il potere nel 1875, o meglio, scusate, con il successore di Benito Juarez. Benito Juarez era già morto da qualche anno, si era scontrato sempre con Porfirio Diaz, e quindi dopo l'ennesima vittoria, la conquista della città frontaliera di Ciudad Juarez nello stato di Chihuahua, l'ottantenne Porfirio Diaz decide di dimettersi e di andare in esilio in Europa. Diventa presidente il nemmeno quarantenne Francisco Madero dopo le elezioni dell'ottobre 1911. Madero proveniva da una ricca famiglia proprietaria del Coahuila, uno stato sempre nel nord del paese, aveva studiato in Europa e negli Stati Uniti, e le sue intenzioni erano tutt'altro che rivoluzionarie, come appunto vediamo nella repressione che comandò nei confronti del movimento rivoluzionario di Zapata. Sebbene poi il suo assassinio ad opera dei generali porfiristi, che lui stesso d'altronde aveva lanciato contro Zapata, lo contribuirono ad ammantarlo dell'alone del martire per la libertà. Ma d'altronde la sua intenzione di mantenere l'ordine sociale è dimostrata proprio dall'ordine che diede al generale Huerta di reprimere il movimento armato che si era costituito nel Morelos sotto il comando di Emiliano Sapata.
No sé qué está pasando aquí, tanta violencia, tanta destrucción.
Come dicevo, il Morelos è uno stato molto piccolo ma densamente popolato, che si trova a poche decine di chilometri dalla capitale città del Messico. La popolazione indigena e meticcia che vi abitava era stata particolarmente colpita dalla vendita degli ejidos, le terre comunali, operata durante il regime di Porfirio Diaz. Quando Madero chiamò all'insurrezione contro il dittatore, i contadini del luogo presero le armi chiedendo la terra che gli era stata sottratta e chiedendone appunto la restituzione, come specificò Zapata nel suo programma politico che poi divenne un manifesto per le rivendicazioni contadine del Messico, il programma che passò sotto il nome di Plan de Ayala dal nome della città in cui fu enunciato. L'esercito ribelle aveva preso il controllo di tutto lo Stato e dopo l'inizio delle trattative con Madero, Zapata decise di smobilitare parte dei suoi uomini, ma non vedendo che Madero non cedeva sulla riforma agraria, presto ricompose il suo esercito e ritornò allo scontro contro l'esercito federale che in quella regione era comandato dal generale porfirista Adolfo Huerta, che sarà presto autore del colpo di Stato contro Madero. Quella che abbiamo sentito è appunto una canzone, anzi un corrido messicano che racconta la presa delle armi, l'insurrezione del movimento zapatista nel Morelos e la dichiarazione da parte di Zapata del Plan de Ayala, che appunto chiedeva la restituzione delle terre a tutti i contadini messicani.
Hanno fatto possibile la realizzazione.
Come dicevo, Madero invece non ha queste intenzioni e manda i generali che risalivano al tempo di Porfirio Diaz contro gli eserciti rivoluzionari che ancora mantengono occupate vaste zone del territorio messicano. Pensiamo che l'esercito che veniva dall'esercito federale di Porfirio Diaz si era ingrossato comunque grazie all'unione con le forze che avevano sostenuto Madero. Ben 55.000 maderisti si erano uniti ai 15.000 soldati dell'esercito federale, ma comunque gli alti ufficiali sono uomini che risalgono al tempo di Porfirio Diaz e non vedono l'ora di utilizzare le armi della repressione contro gli eserciti rivoluzionari. Madero punta a una transizione costituzionale, una nuova repubblica, si vuole fare una nuova costituzione, si è fatto eleggere presidente, ha formato un partito che ha chiamato costituzionale liberale e vuole traghettare il paese verso una maggiore normalità istituzionale dopo i 40 anni di governo di Porfirio Diaz. Non è assolutamente intenzionato a intraprendere una rivoluzione sociale, ma d'altronde le forze della reazione che lui stesso muove contro i rivoluzionari vanno a ritorcersi contro di lui, che comunque appare come un liberale, un rivoluzionario agli occhi di questi generali porfiristi che erano cresciuti ed allivati e coccolati dal loro grande vecchio Porfirio Diaz. Questi stessi generali tentano con varie cospirazioni di rovesciare Francisco Madero, fino a quando vi riescono, in una decina di giorni passati alla storia come la Desena Trachica nel febbraio del 1912. Una cospirazione di generali riesce a liberare Bernardo Reyes, un ex generale di Porfirio Diaz che aveva avuto alcune divergenze con il dittatore e per questo era stato esiliato a Cuba, che era stato visto come possibile successore da una parte dei porfiristi e che a un certo punto aveva anche appoggiato Madero, ma che in questa fase viene visto come l'alternativa reazionaria a Francisco Madero. Viene liberato dai generali di Porfirio Diaz per essere messo installato nel palazzo presidenziale. Però subito dopo la sua liberazione, mentre i generali reazionari stanno marciando verso il palazzo presidenziale, c'è uno scontro con le truppe rimaste fedeli a Madero. In questo scontro Bernardo Reyes trova la morte e si inserisce nel colpo di Stato il generale Adolfo Huerta, che avevamo appunto conosciuto nella repressione del movimento zapatista nel Morelos, e viene messo alla presidenza. Francisco Madero viene arrestato, gli viene data garanzia che comunque verrà mandato sano e salvo in esilio. Invece viene fucilato il 22 febbraio del 1912. E Madero da quel momento diventa un po' il simbolo unificante dei vari eserciti rivoluzionari, anche di quelli come quello di Villa, che proponevano delle soluzioni sociali, una riforma agraria che non era affatto nelle intenzioni di Madero. Pensiamo che Villa, durante la presidenza di Madero, fu anche arrestato proprio con una manovra del generale Huerta, che lo accusò di insubordinazione e addirittura era stato condannato a morte, ma l'intervento di Madero gli fece commutare la pena di morte in pena carceraria. Durante questi giorni di colpo di Stato riesce a fuggire e a ritornare nello stato di Chihuahua, la sua regione natale, dove riesce a riorganizzare prontamente il suo esercito guerrigliero, che prende il nome di Divisione del Nord e diverrà uno dei più numerosi eserciti rivoluzionari.
1911, campagne di Chihuahua, Pancho Villa. Di tutti i capi del Nord che hanno portato Madero alla presidenza del Messico, Pancho Villa è il più amato e il più amatore. Gli piace sposarsi e lo fa ogni momento. Con una pistola alla nuca non c'è prete che rifiuti né ragazza che resista. Gli piace anche ballare il tapatio al suono della marimba e cacciarsi tra le sparatorie. Le pallottole gli rimbalzano sul cappello come gocce di pioggia. Si era dato al deserto molto precocemente. Per me la guerra cominciò quando nacqui. Era quasi un bambino quando vendicò la sorella. Delle molte morti di cui è debitore, la prima gli servì da modello e dovette mettersi a fare il ladro di bestiame. Alla nascita si chiamava Doroteo Arango. Pancio Villa era un altro, un compagno della banda, un amico, il più amato. Quando le guardie rurali uccisero Pancio Villa, Doroteo Arango ne raccolse il nome e se lo tenne. Passò a chiamarsi Pancio Villa contro la morte e l'oblio, perché il suo amico continuasse a esistere.
E contro il regime di Huerta si dirigono ora tutte le armi dei vari battaglioni rivoluzionari insorti nel paese, per ora tutti uniti contro un nemico comune che rappresenta il ritorno all'ordine di Porfirio Diaz, che rappresenta la reazione più pura. In difesa dell'ordine costituzionale, da qui il nome di costituzionalisti, ma non della ridistribuzione della terra, come d'altronde ha anche Francisco Madero, si schierano i più moderati, come il governatore di Coahuila, Venustiano Carranza, un cinquantenne politico di questo stato del nord che aveva appoggiato Madero solo negli ultimi tempi, e conosceremo purtroppo Carranza come il principe della parte conservatrice della rivoluzione, quello che poi porterà alla sconfitta della rivoluzione dei Villa e degli Zapata. E appunto nel confinante stato di Chihuahua si stabilisce invece il controllo dell'esercito rivoluzionario di Pancho Villa, che arriva a controllare tutto lo stato di Chihuahua e da lì sempre più vasti territori, fino a quando appunto il suo esercito, insieme a quello costituzionalista comandato da Obregón, arriva alle soglie di Città del Messico appena un anno dopo la presa del potere di Huerta. Nel frattempo Zapata ha impegnato l'esercito federale attaccando il Guerrero, Puebla, Oaxaca e tutti gli stati confinanti con lo stato di Morelos, che ha anche questo sotto il proprio controllo. Ormai Huerta è spacciato, gli Stati Uniti decidono di intervenire spostando la loro forza e il loro peso a favore di Carranza, e occupano il porto di Veracruz, la principale città messicana sul Golfo del Messico, il principale porto del Messico sull'Oceano Atlantico. La occupano con un gran spiegamento di forze navali. Huerta capisce che per lui ormai è finita e rassegna le dimissioni. Il 15 agosto 1913 l'esercito costituzionalista entra a Città del Messico. Sembra che la rivoluzione ha trionfato, ma ovviamente non è finita qui, perché le irrisolvibili contraddizioni all'interno del campo rivoluzionario non lasceranno spazio che alla guerra civile. Naturalmente la questione della restituzione della terra era così importante, e da una parte non si voleva rinunciare a questa restituzione della terra dalla parte di Villa e di Zapata, e dall'altra invece naturalmente non si voleva concedere niente, ed era la parte di Venustiano Carranza che lancerà la guerra contro questi eserciti rivoluzionari, ma di questo parleremo settimana prossima.
Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencial. Ahora vivo allá por la orilla, recordando aquel tiempo inmortal. Ay, ay, ahora vivo allá por la orilla, recordando a Villa allá por Parral. Aquellos dorados que por suerte llegó a ser mayor, por la lucha quedamos lisiados, defendiendo la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos contra el invasor. ¡Ay, ay!
pasados, de aquellos dorados que yo fui mayor.
Caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró.
Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se le atravesó. Al morir de dolor relinchaba, por la patria la vida entregó. Cuando se murió,
así mero paisano,
Pancho Villa, te llevo grabado en mi mente y en mi corazón, y aunque a veces me vi derrotado.